Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e ben trovati, ben trovate, benvenuti a una nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è 14 gennaio del 2025 ed è martedì e oggi cerchiamo di nuovo di focalizzare la nostra attenzione su quello che sta avvenendo in Palestina e Israele, che non dimentichiamolo, va avanti questa storia in una maniera sempre più drammatica, perché chiaramente, per ragioni anche comprensibili, i riflettori si rivolgono altrove. C'è da dire, ovviamente l'abbiamo detto tante volte, ma vale la pena ribadirlo, che è da sempre che si cerca di guardare con una luce distorta quello che sta avvenendo. Io parlo chiaramente dei media mainstream e di tutto quello che è l'establishment, anche parlamenti inclusi, che hanno evidentemente, ma non palesemente purtroppo, appoggiato Israele in maniera incondizionata. Però anche la nostra capacità di seguire i fatti chiaramente subisce un logoramento dovuto a, appunto, 15 lunghissimi mesi di genocidio che, francamente, non solo noi, ma immagino molti altri anche che cercano di commentare con una lente di controinformazione ciò che avviene in Palestina, insomma, ci ha anche destabilizzato emotivamente. Pertanto ritorniamo a parlare di questo e promettiamo a chi ci ascolta di non mollare per quanto possibile, perché è una questione di grande rilievo, probabilmente la madre di tutte le questioni di politica internazionale, perché, come abbiamo detto tante altre volte, dietro a questo genocidio si va nascondendo una conflittualità tra il capitale legato al dollaro e il capitale legato alle valute asiatiche, che assume forme molto diverse. Abbiamo visto la prima russo-ucraina e adesso Medio Oriente, soprattutto quello che sta avvenendo in termini di massacro di una popolazione come è stata quella di Gaza e Cisgiordania, anche questo non dimentichiamocelo, ma è appunto stata definita dalle sedi internazionali, dalle corti internazionali, come genocidio, a tal punto che su Netanyahu c'è un mandato di cattura internazionale. Anche questo non dimentichiamocelo mai, che è sempre importante. Allora partiamo dai numeri, che purtroppo sono impietosi. Addirittura abbiamo notato il cambio di atteggiamento persino di alcuni giornalisti che ovviamente sono a Gerusalemme, ma che finalmente parlano di ciò che sta avvenendo a Gaza, dei bambini che muoiono, parliamo di neonati, di freddo per mancanza di calore all'interno delle cullette, quindi nati prematuri, insomma un qualcosa che è veramente difficile da digerire anche per coloro che vengono pagati per l'establishment per raccontare una storia che effettivamente si rivela essere molto diversa da quella che appare. Ovviamente la televisione un po' sappiamo che serve a questo, tra le tante altre cose. Quindi i numeri, ancora il Lancet qualche giorno fa ha diramato dei numeri differenti rispetto a quelli che vengono normalmente dichiarati dalle autorità locali, sostenendo che i morti a Gaza, ma questo l'abbiamo già detto anche tante volte noi, siano sottostimati almeno del 40%, per cui stima la morte di almeno 70.000 persone, di cui il 60% donne e bambini di qualsiasi età. Lo avevamo già detto quando, riprendendo sempre una lettera giunta al Lancet, a luglio dello scorso anno addirittura si parlava di 200.000 vittime, che probabilmente è un numero ancora più verosimile considerando che i 40.000-45.000 a cui ora si è arrivati comprendono esclusivamente le vittime identificate, ma rendiamoci conto che i bombardamenti hanno dilaniati interi quartieri e quindi i corpi delle persone che appartenevano a quei quartieri non sono più rinvenibili e quindi non possono rientrare all'interno di questo tipo di contabilità. Quindi diciamo che non ci stupirebbe che la prima stima, quella di luglio, dei 200.000 morti sia molto più verosimile. E questo purtroppo è un qualcosa che non dobbiamo dimenticare, ribadire sempre, perché di fronte a un genocidio, che è una questione qualitativamente di enorme rilievo, anche i numeri devono avere il loro spazio. Numeri che cominciano a essere interessanti, lo dico tra virgolette, ovviamente anche per la Cisgiordania, perché purtroppo in tutta questa tragedia non potevano mancare gli opportunisti. per dirla in maniera edulcorata, e faccio riferimento a quello che sta avvenendo e che ormai sembra essere qualcosa condiviso un po' da tutti a Jenin, poiché sembrerebbe che l'ANP di Abu Mazen stia cominciando ormai da tempo, dall'inizio del mese di dicembre, ad assumere un ruolo che non ci stupisce francamente, però che insomma avremmo preferito risparmiare sia di commentare che di dover vedere. Purtroppo tutto nasce più o meno, almeno per quanto riguarda la riconoscibilità sui nostri media, il 2 gennaio, quando addirittura l'ANP ha richiesto la sospensione di Al Jazeera da Jenin e dal cosiddetto triangolo della resistenza, perdonate sempre la pronuncia molto approssimativa, che comprende oltre a Jenin Mulkarem e Nablus. Ecco, il perché è semplice, è la stessa ragione per cui Israele non vuole giornalisti all'interno di questi territori, Gaza inclusa, perché chiaramente quello che sta avvenendo in terra di Cisgiordania non riguarda esclusivamente le bombe israeliane, ma anche la polizia della ANP, che sembra stia sparando, insomma, tolgo il sembra, poiché insomma tutti i giornali ormai sono abbastanza concordi nel vedere e nel leggere una questione di questo tipo, fino a che appunto qualche giorno fa è stata uccisa una giornalista palestinese che aveva 22 anni, sempre schierata in prima linea contro l'occupazione e l'apartheid israeliani. Si chiamava, perdonate ancora la mia pessima pronuncia, Shata Sabag, e dunque in qualche maniera comincia a serpeggiare in maniera ogni giorno più palese il malcontento da parte delle popolazioni locali, non solo di Jenin, ma in generale dei palestinesi, della resistenza, contro la ANP. La ANP che a questo punto, con la sua polizia, sta sparando anche a delle persone normali, arrestato dei capi della cosiddetta resistenza palestinese, sempre di Jenin, ferendo alla testa un bambino. E, insomma, è una cosa che è veramente difficile da digerire. Sui perché, purtroppo, sembra essere sempre più palese e incontrovertibile che Abu Mazen stia cercando di avere dagli Stati Uniti e quindi dalla nuova amministrazione Musk-Trump l'accreditamento per gestire ciò che sta e ciò che rimane all'interno del territorio palestinese, sia di Gaza sia di Cisgiordania. Dunque, purtroppo, siamo enormemente nell'imbarazzo e costretti in qualche maniera a prendere atto del fatto che anche dinanzi a una roba di questo tipo, di una portata evidentemente enorme, in cui si è rischiata l'estinzione e forse ancora oggi si rischia l'estinzione del popolo palestinese, c'è una parte dell'autorità nazionale palestinese, o quasi tutta, ma non abbiamo elementi francamente per poter dirne di più, ma guardiamo ai fatti, insomma, con gli occhi e con le lenti che abbiamo a disposizione, che una parte di queste organizzazioni tendono a voler strumentalizzare una tragedia di questo tipo per potersi in qualche maniera assicurare un potere che lo stesso popolo palestinese gli aveva tolto. Non dimentichiamo che la ANP sostanzialmente era uscita dai radar della rispettabilità internazionale e locale ormai da tempo, proprio perché è corrotta, proprio perché è piena di quegli stessi germi che probabilmente hanno determinato un passaggio che definirei epocale di questo tipo, cioè di fatto un asservimento proprio di un'autorità palestinese alle volontà di fatto di Israele e degli Stati Uniti. Infatti io non ho elementi ovviamente per avvalorare quello che vi sto per dire, ma in molti sostengono che ormai la ANP trami insieme servizi segreti israeliani proprio per gestire quello che è un post guerra, lì dove appunto il cessate il fuoco a noi sembra essere il momento più importante, la richiesta più di rilievo che dobbiamo continuare a fare, ma insomma abbiamo delle grosse difficoltà nell'immaginare come la terra di Palestina, quello che ne rimane, le macerie soprattutto che esistono, la popolazione dilaniata, ecco, possa avere un futuro un po' come ce lo immaginavamo 10 o 15 anni fa. Ringrazio tutte e tutti per il cortese ascolto e vi do appuntamento alle prossime settimane.
Radio 100 Pass.
GR100. L'editoriale di Mario Azzolini. Il lavoro che uccide più di 1.000 morti nell'ultimo anno, i dati dell'INAIL registrano incidenti in aumento, più colpiti extracomunitari e donne. I sindacati sono contro gli annunci spot del governo. Passeggeri inferociti per un guasto che ha bloccato ieri buona parte dell'Italia ferroviaria. L'opposizione attacca il ministro Salvini e lui dice che è tutta colpa dei governi precedenti, dove peraltro c'era pure lui. E sul ponte dunque sventola bandiera bianca per l'ossessione del leader leghista. Nel 1968 Paolo Conte, scrivendo Azzurro, sognava il treno dei desideri che all'incontrario va. Con Salvini sempre più spesso il treno non ci sarà. Ieri attacchi hacker a ministeri e vari enti. Piove sempre sul bagnato. I pirati hanno colpito anche l'AMAT di Palermo, che di guai ne ha già tanti. E a proposito di pioggia, dopo le abbondanti precipitazioni delle scorse settimane, si era detto che gli invasi si erano riempiti notevolmente. Ieri la smentita e la conferma dei disagi, ma per fortuna nelle ultime ore piove in abbondanza. Vedremo. In questi giorni ha compiuto 78 anni Franca Viola. La donna di Alcamo fu la prima in Italia a rifiutare pubblicamente il matrimonio riparatore. Nel dicembre del 1965 era una ragazza quando fu rapita e segregata per 8 giorni dall'ex fidanzato, un giovane appartenente a una famiglia mafiosa. All'epoca il codice penale prevedeva che il matrimonio cancellasse i reati di sequestro e violenza carnale. Quella norma fu abolita soltanto nel 1981. Da Palermo, Mario Azzolini.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.